Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Oggi abbiamo una puntata interessante perché parleremo di design, parleremo di Meda e lo faremo con Filippo Berto, che è il proprietario e responsabile del brand italiano Berto Salotti. Filippo, in primis, grazie mille di aver accettato il mio invito.
No, grazie a te, Salvatore, grazie a tutti. Buongiorno a tutti.
Filippo, in questa puntata con te mi faceva piacere analizzare, partendo dalla tua esperienza imprenditoriale, alcuni aspetti specifici del design. In primis, la centralità di un luogo come Meda, intorno al quale hai anche scritto un libro, sul quale hai anche scritto un libro, quindi arriveremo anche al libro che mi hai regalato e che io non ho ancora letto per motivi di tempo, ma non vedo l'ora. E quindi come il design italiano comunque parta da origini molto ormai radicate e come anche nel 2024 queste origini non si stiano perdendo, anzi stiano dando ancora un bollino di qualità a quelle che sono le nostre produzioni. E poi l'altro argomento importante, secondo me, che voi sviluppate dal 2004, siete stati anche segnalati da Google per questa cosa, il vostro modo di comunicare il design un po' fuori da quelle che sono le dinamiche tradizionali dei grandi brand di design che conosciamo. Per chi ci ascolta, però, io partirei da te, dalla tua azienda e dalla vostra esperienza, quindi ripartirei, prima di arrivare a questi topic che svilupperemo in questa oretta insieme, se ci racconti un po' cos'è Berto Salotti, come è nata. Io un po' di storia l'ho letta, però se abbiamo te qui è molto più interessante sentito raccontare da te.
Berto è nato da due fratelli Berto, Fioravanti e Carlo, rispettivamente mio padre e mio zio, negli anni 70, nel 1974, a Meda, ed è una classica storia di impresa familiare italiana. Partono da zero, arrivano da un'altra regione e cercano a Meda, trovano a Meda un territorio vitale per provare nella loro vita a costruire qualcosa di loro. E Meda negli anni 70 era esplosiva per quanto riguarda le possibilità e le opportunità, e iniziano a produrre divani. Chiaramente prima imparano sul territorio, in altre aziende, il mestiere, diventano bravi, si appassionano e iniziano a produrre inizialmente per altri marchi, collaborando con gli architetti, per cui per i vari grandi nomi del settore, e vanno avanti, costruiscono 10, 20, 30 anni di attività conto terzi. Sì, è un'azienda molto brillante, perché mio padre era un imprenditore veramente forte. Si impegnavano a cercare di fare qualcosa di più, cercavano sempre di andare avanti, e fanno questi anni di Salvatore di lavoro conto terzi in un'azienda che assume le dimensioni di una piccola azienda. E io arrivo alla fine degli anni 90, diciamo così, e vedo una...
Ti interrompo perché mi piace aggiungere una cosa che magari in tanti non sanno. Ancora oggi ci sono delle produzioni chiamate terzisti, ma sono delle vere e proprie aziende, e spesso fatturano cifre che molto più grandi del brand stesso. Cioè, questo è giusto per dare questo tipo di attività. È ancora oggi qualcosa che sì, è un po' alle spalle dei grandi brand, ma molto spesso sono veramente le aziende che fanno esplodere i brand e che poi hanno fatturati pari se non maggiori ai brand stessi. Quindi questa vostra esperienza è una cosa che è un tessuto italiano che ancora oggi esiste e magari è un po' meno raccontato per ovvi motivi di racconto, come di posizionamento. E Filippo, mi dicevi, quindi tu entri negli anni 90, fine anni 90.
Sì, diciamo che la Meda, il territorio, la Brianza in quegli anni era veramente a dei picchi di sviluppo, c'era tutto, quindi c'erano tutte le tipologie di lavorazione dell'arredamento, quindi puoi proprio immaginare un territorio con tutte le verticali possibili nella lavorazione, nell'arredamento e nell'imbottito. E in particolar modo nell'imbottito c'era probabilmente la possibilità di trovare la collaborazione, gli architetti potevano trovare la collaborazione di aziende in grado di realizzare qualsiasi cosa e ai più alti livelli al mondo. Quindi a Meda in questo territorio si produceva per le realizzazioni, le produzioni e le case più belle del mondo, possiamo dire così. E io da ragazzo sono sempre stato innamorato di questo territorio, perché cercavo di capirlo e mi stupiva il fatto di vedere in ogni cortile, in ogni via, un'infinità di attività, di via vai di camion, carichi di mobili, di arredi che poi se ne andavano un po' in tutto il mondo. E mi chiedevo: cavolo, se ne andranno tutti questi mobili? Come fanno ad esserci così tante case nel mondo da ospitare tutte le produzioni che vengono fatte praticamente in ogni casa, ogni famiglia era dedicata a questa lavorazione. Come Salvatore, io arrivo alla fine degli anni 90, trovo un'azienda che si trova da fare veramente tanto e trovo delle persone, poi magari vediamo che cosa facevo io prima, però trovo mio padre e mio zio veramente meritevoli di essere aiutati, perché facevano veramente tanta fatica, tanti sforzi, tanto lavoro, tanta passione. E secondo me erano veramente bravi, però le lavorazioni conto terzi non ti davano soddisfazione, in realtà producevi per gli altri, spesso a condizioni poco favorevoli, e spesso il tuo lavoro non veniva, tutti questi capolavori che uscivano dalle mani di mio padre e mio zio in realtà non venivano valorizzati secondo me come avrebbero dovuto. E quindi entro cercando con la missione di provare a vedere di riuscire a mandare avanti tutto questo. Anche perché, oltre alla storia dei miei, che mi affascinava molto, i collaboratori dei miei erano veramente in gamba, io li ammiravo tantissimo. L'azienda era in casa, come spesso accade, in Brianza o nei distretti italiani, quindi casa e bottega, e frequentavo i ragazzi che lavoravano da me e vedevo in loro delle persone veramente incredibili, veramente brave, capaci. E mi chiedevo come fare per far sapere al mondo che esistavamo, che potevamo fare delle belle cose per le persone. E poi, come ti dicevo prima, il territorio era incredibile. Io mi sentivo parte di qualcosa di grande, molto stimolante, perché chiaramente ero circondato dai campioni del mondo, per cui da aziende che facevano la storia, che insomma, quando ogni mattina ti svegliavi, guardavi fuori e vedevi questi
No, è
campioni
chiaro, Filippo, se
numero uno.
tu quando ti svegli, vai a allenarti, il tuo campetto ti alleni anche insieme, a fianco cioè, si allena Leo Messi, sei stimolato tanto di più. Volevo sottolineare una cosa che hai detto tra le righe, ma è una cosa giustissima, sempre per parlare anche di questo mondo che a volte è un po' silente, cioè di chi fa per conto terzi, e che alla fine tante volte sono sfruttati e soprattutto vengono spinti dalle aziende a fare delle operazioni. Faccio degli esempi. Si vogliono fare, magari si impegnano per mettere su una nuova produzione, comprare un nuovo macchinario, e non sempre da parte delle aziende c'è quel rispetto verso l'investimento, che poi magari quell'operazione che è stata fatta non funziona non perché quello che è stato realizzato non è qualitativo, ma perché poi a livello di comunicazione, di marketing, di disegno, cioè tutto quell'altro aspetto del design non era all'altezza di quella lavorazione. Quindi io ho conosciuto realtà importanti che hanno rischiato di chiudere quando magari grandi brand gli hanno chiesto prima delle implementazioni di personale, macchinari e tutto, senza poi dare indietro questa cosa, perché chiaramente sono contratti molto più blandi, non è un coinvolgimento così stretto. Quindi questa cosa è sempre stata un po' una spada di Damocle che penso, per come hai cominciato ad accennare tu, sia stata una delle motivazioni che ti hanno spinto proprio per far emergere anche le capacità degli artigiani che avevate intorno, e diciamo, e appunto delle cose che producevate.
Sì, è così, diciamo che piccolo è bello, è bellissimo, Ma in realtà è molto difficile nei confronti di tanti soggetti. Fai fatica con i clienti, in questo caso con i committenti, fai fatica con le istituzioni, nel senso che il costo fisso di una piccola azienda è sempre troppo elevato, e in generale la necessità di, la desiderio di crescere era proprio per uscire da questa tipologia di difficoltà, da questo sistema, per valorizzare quello che vedevo. E questa cosa, tra l'altro, secondo me, rispetto a quello che stavi dicendo, è da vedere anche nell'ottica del futuro. Cioè, il sistema è tutto collegato e di conseguenza chi sta in cima a questa catena alimentare, diciamo così, ha delle grandi responsabilità, nei confronti del futuro del territorio, per cui nei confronti delle nuove generazioni e nella formazione, nel rapporto con le scuole, sia per salvaguardare il sapere che si è creato nelle generazioni precedenti, ma anche con lo stesso distretto, per cui tutte le aziende, ce ne sono veramente tante che contribuiscono alla realizzazione, alle lavorazioni poi di un grande brand, c'è una grande responsabilità appunto perché ci sono tanti piccoli che vivono e investono. E ci credono veramente nel percorso di queste persone, e queste aziende vanno valorizzate, non si devono perdere anelli della catena. E questa non è una cosa facile da pensare e da sostenere, ma nemmeno da realizzare.
Sì, è una cosa
Da questo punto di
complicata
vista.
perché chiaramente, diciamo, in un mondo globalizzato che non era così negli anni 60 e 70, soprattutto per il nostro mercato, è un qualcosa che diventa sempre più complicato. Allo stesso tempo rimane fortunatamente quello degli arredi di pregio, uno di quei mercati che grazie alla difficile movimentazione degli arredi stessi rimane una delle cose meno tecnologiche ancora oggi che si possano fare. Quindi comunque la qualità di lavorazione e anche le materie prime, tutto è comunque ancora molto radicato al territorio rispetto a tante altre produzioni, se pensiamo solo all'automobilistico, dove la decentralizzazione delle produzioni per motivi fiscali e di costo del lavoro è stato molto più facile perché la manodopera era meno qualificata rispetto a quelli che noi ancora chiamiamo artigiani, senza, diciamo, senza sbagliare nel termine, quella che sono produzioni industriali, sì, ma che hanno una base di artigianalità ancora fortissima. E Filippo, quindi fine 99 tu entri in azienda anche per semplice anzianità, immagino, di tuo padre e di tuo zio.
Sì, loro erano già, diciamo, a fine carriera, diciamo così, per cui si guardavano e si chiedevano un po' chi andrà avanti, se andrà avanti, non si andrà avanti. Ma mio padre era veramente una persona in gamba. E io appena entrato, logicamente, a me piaceva produrre, stare con i ragazzi, stare in magazzino, fare le consegne, tirare 4-5. Però mio padre mi spingeva ad andare in ufficio. Per lui era, devi andare in ufficio, Filippo, devi stare in ufficio. E a me scocciava, però ho capito che lui intendeva altre cose. Dice, io non ho bisogno di un nuovo tappezziere, nel suo ragionamento c'era questo, io ho bisogno di una persona che ragiona su come fare per portare avanti tutto questo. E oggi non abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di pensare, di immaginare cosa fare. Insomma, in ufficio, te la faccio breve, c'era il computer, banalmente, tra il 98 e il 2000. E quindi il computer chiaramente collegato a internet e costruisco il primo sito un po' in casa, proprio in casa con un amico, e mi appassiono a questo contatore di visite cercando di capire come fare come facevano le persone a raggiungerci. E in qualche modo ho capito questo, che internet, la rete, poteva essere per noi quel ponte che poteva collegarci al mondo e in qualche modo attraverso un racconto in rete di quello che vedevo, di quello che succedeva nel territorio, di quello che succedeva dietro le quinte. Ovviamente non avevamo prodotti finiti, avevamo le nostre mani e la nostra identità e quindi attraverso la nostra potevamo comunicare questo e quindi la rete era questo collegamento digitale con il mondo e in qualche modo mi ha fatto capire che potevamo immaginare di arrivare nelle case di tante persone, loro mi sono appassionato alla comunicazione, ho cominciato fortunatamente molto presto, non c'era nessuno, quindi ho avuto questa autostrada spianata, libera di tentativi. E ho costruito tante competenze. Abbiamo imparato a parlare con le persone, quindi a parlare direttamente con le persone dall'altra parte dello schermo. Ho cominciato a vendere online nel 2002. Questa cosa ci ha fatto diventare un caso studio, perché cominciavano a chiedersi: ma com'è possibile? Ci si chiedeva così all'epoca, sono passati
Certo, il 2002
un
era
quarto di secolo.
la frase giusta era, vedete come sia possibile vendere un divano online nel 2002, non è affatto una domanda, diciamo,
No,
retorica.
mi hanno chiesto veramente tantissime volte ed era difficile da comprendere effettivamente come questo fosse possibile, però era possibile. E quindi parlavamo con le persone, venivamo online, abbiamo cominciato a scrivere su un blog nel 2004. Questo blog è risultato essere il primo blog italiano nel nostro settore. E tante persone che ci chiedevano, Google stesso, che ci portava come esempio, poi anche le stesse università, le stesse istituzioni, vedevano nella rete la possibilità per una piccola azienda di crescere e trasformarsi, vedevano in noi un caso, diciamo, un simbolo di qualcosa che poteva accadere veramente. Sicuramente, poi è arrivato YouTube, sono arrivati i social e abbiamo cominciato a crescere, perché poi queste trasformazioni che venivano fatte, questa crescita era effettiva, le persone cominciavano a arrivare nei nostri spazi, nel piccolo spazio espositivo che avevamo collegato alla mia cameretta di allora. Si riempivano questi parcheggi al sabato di persone che non riuscivano nemmeno più a parcheggiare. E allora ci siamo presi coraggio, abbiamo preso coraggio, abbiamo cominciato a fare delle prime mosse vere e proprie di crescita, costruendo il primo prototipo di una distribuzione diretta, costituendo questo showroom, costruendo questo showroom Ameda e cominciando a sperimentare quello che poi è diventato poi il nostro modello di business, ovvero un marchio, un'idea di produzione, di qualità, di lavoro. E di design che è in grado di dialogare direttamente con le persone in modo naturale, perché poi la rete ci insegnava a comunicare e a avvicinarci alle persone. Lo spazio fisico diventava perfetto per noi, perché potevamo veramente essere capaci di ascoltare e anche di esprimerci, di fare arrivare i nostri valori. E quindi nasceva il modello di business, chiamiamolo così.
Certo. E poi
Il
ti aggiungo un paio di piccole cose, perché un paio di cose che ho notato. Io ho visto il vostro sito e poi, diciamo, a livello di grafica, oggi i siti hanno tutti un layout differente. Però la prima cosa che ho notato, che è una cosa che secondo me è significativa, che fa capire anche questo racconto. Io, come ti dicevo, noi ci siamo sentiti tramite Luca in questi giorni e ti ho chiesto di non sentirci prima, perché non conoscendoci, anche come mi stai raccontando le cose, mi si stanno aprendo tanti cassetti nella testa per dire ecco perché. Perché poi quando conosci una persona per la prima volta e ti racconta qual è il principio del suo fare, ti rendi conto molto delle scelte. Io una cosa che avevo trovato inusuale, ma comunque bella, l'idea che, per esempio, se aprivo sul vostro sito un vostro salotto, in fondo ci sono le recensioni di qualcuno che l'ha comprato quel salotto, ma non recensioni casuali. Persone hanno comprato esattamente quel salotto. Ed è un qualcosa che è un unicum. Ora può essere una cosa, come si dice, apprezzata o non. Se a me è apprezzata, però il fatto che ci sia un unicum in un mondo dove comunque tutti remano più o meno nella stessa direzione e si copiano uno con un altro, è una scelta anche azzardata, perché giustamente se uno mette le recensioni nel proprio sito, invoglia anche l'utente a cercare altre recensioni in tutti gli altri spazi. Quindi uno deve essere pure consapevole, cioè non so come dire, deve avere anche forza di sé per dire io metto le recensioni perché facciamo le cose per bene, e tolte quelle recensioni, diciamo, inutili di quelle cose, ecco, è costoso e caro, quelle cose che di base significano nulla e chi le legge le screma a tutti gli effetti, però se, diciamo, è un modo di metterci la faccia in maniera coerente a livello di comunicazione internet, mentre tanti non le mettono proprio, anzi le bloccano su tutti i motori perché hanno paura delle recensioni negative. Ti volevo far notare questo perché ora abbiamo parlato di questo aspetto ed è una delle prime cose che mi ha colpito quando mi sono studiato un po' il vostro sito internet. L'altro passaggio che è molto ad esempio è che tu mi hai raccontato come questo vendere online si sia poi trasformato piano piano nella creazione di punti vendita fisici diretti vostri. Io nemmeno farlo apposta, qualche giorno fa ho intervistato Marco Credendino di Artmest e questo mese sarà un mese dedicato all'online senza volerlo, perché ti dico, non è che l'avevo pensato, sono due casi che sono capitati in contemporanea per puro caso. E anche lui dopo mi ha raccontato come il mercato post-Covid ha avuto la necessità anche per loro di avere un punto fisico dove ospitare e raccontare, avere un'interazione con i clienti diretta. Quindi è una cosa che torna e sono tutti esempi di aziende, passami il termine, in salute come tipologia, cioè vuol dire che è un sistema funzionante. Filippo, andando avanti invece, la mia domanda ora che ti volevo fare era legato all'apertura di showroom e al tipo di catena che avete in mente, che state sviluppando. In particolare l'idea di queste catene dirette, quindi senza interlocutori, e volevo sapere punti di forza e chiaramente anche punti, diciamo, negativi da un punto di vista magari anche a volte di avere un punto di vendita a distanza oppure di un personale che non sia direttamente coinvolto a livello numerico in quelli che sono i fatturati, come li gestite, qual è la vostra idea imprenditoriale?
Sì, tutto nasce da il grande desiderio di far conoscere esattamente, far valorizzare esattamente quello che secondo noi è il vero valore di una produzione di alta qualità, fatta come si deve, con determinati criteri, con determinati valori. E quindi anche proprio dalla nostra necessità di incontrare le persone, di stare con le persone per ascoltarle. E quindi è una necessità, diciamo così, naturale, che però va costruita, come dici tu, ha tutta una serie di complessità importanti. Innanzitutto diciamo che ci siamo fatti le ossa con Showroom di Meda, cercando di capire esattamente quali sono i desideri dei clienti, come fare per dare a loro il servizio più bello e farli passare del tempo in uno spazio dove di solito, insomma, non è che ci si diverta più di tanto, oppure dove magari gli spazi di arredamento tradizionali sono anche un po' difficili da capire. È difficile da capire in generale il design, tu lo sai, ci stai facendo un lavoro incredibile comunicandolo, e quindi stai facendo un'operazione bellissima perché stai facendo arrivare tanti retroscena alle persone, quindi sai quanto questa cosa sia necessaria, perché le persone quando entrano banalmente in un negozio trovano di fronte a, diciamo così, a un settore un po' difficile, secondo me, non è proprio il settore più meglio organizzato a favore dei clienti. E quindi diciamo che ci siamo fatti un po' le ossa in questo showroom a Meda, cercando di costruire una bellissima esperienza sotto tutti i punti di vista, dall'accoglienza a cosa succede all'interno, e mettendo in scena tante cose, nel senso che abbiamo realizzato anche tante sperimentazioni di costruzioni collettive di divani, che c'è da dire, all'interno del punto vendita con vari scopi. Magari ti racconterò cosa abbiamo fatto con a Managua, partendo da Meda. Oppure presentando dei libri, facendo arrivare degli autori, dei poeti, addirittura un magistrato. Una volta abbiamo avuto un magistrato dell'antimafia che in un sabato pomeriggio a Meda ha raccolto tantissime adesioni e raccontava la forza del gruppo. Era un argomento a cui tenevo molto, da comunicare sia ai clienti ma anche ai collaboratori, e per creare bene questo link tra cosa succede dietro le quinte, chi siamo noi, le persone che vengono a trovarci. Quindi abbiamo fatto tante, ci abbiamo lavorato parecchio dietro questa cosa, come dici tu, sicuramente non è facile, perché tu hai due mondi, hai due mondi. Hai il mondo della produzione e quindi hai il dovere di mandare avanti il sapere, creare un passaggio tra le prime generazioni manifatturiere all'interno della produzione e i nuovi ragazzi che arrivano dalle scuole, eccetera. Ma comunque costruire la produzione è un mondo. Ci sono la prototipazione, c'è un ufficio tecnico, c'è un centro di ricerca. Insomma, non siamo più quelli degli anni 70 in quel laboratorio in casa. Abbiamo dovuto costruire una vera e propria organizzazione moderna che guarda al futuro, e poi c'è tutto l'altro mondo, che di solito è molto separato appunto dal nostro settore, perché richiede tantissimo lavoro, tantissima cura. Tu hai visto le recensioni, diciamo che le testimonianze dei clienti, il feedback dei clienti, per noi è fondamentale, nel senso che facciamo tutto per arrivare a quello, al cliente veramente contento, che è riuscito a mettere la firma della sua personalità nel nuovo arredo del suo salotto, e quindi arrivare a quel punto di soddisfazione richiede molto. C'è il mondo banalmente della comunicazione che si vede, ma proprio c'è il mondo dell'organizzazione delle persone, come dicevi tu, anche a distanza, la creazione di una vera e propria academy di consulenti d'arredo che possa essere all'altezza, e richiede veramente tempo, cura, creazione di persone che fanno questo lavoro. È una
Sì, ma
cosa.
Filippo, le stesse squadre di montaggio. Io penso sempre che, per esempio, la squadra di montaggio, che è l'ultima persona che il cliente vede in fase, diciamo, sua di acquisto, siano fondamentali, perché io lo dico sempre: per me la squadra di montaggio è come il caffè alla fine del pasto. Un brutto caffè ti può dare un ricordo del pasto terribile. Quindi, diciamo, è un mondo complesso, è un mondo veramente complesso. E come dici tu, il fatto voi di gestire tutto il processo, cioè dalla produzione al servizio clienti, lo rende ancora più complesso, e soprattutto lo rende una cosa molto più vicina a quello che accadeva magari nei primi anni 60, cioè quando gli artigiani si trasformavano in produzioni, che quello che accade oggi, dove oggi in realtà è molto più sdoganato il layout aziendale, con terzisti e una forza vendita centralizzata che però non ha la produzione in sé. Ci sono tanti brand che non producono niente, cioè che non producono niente materialmente, ma che, diciamo, sviluppano i loro prodotti su più terzisti, su più aziende differenti. Quindi il vostro sviluppo è sicuramente, diciamo, in prospettiva migliore, perché avendo il controllo su tutta la filiera si è consapevoli di quello che si fa dall'inizio alla fine. Allo stesso tempo, almeno dal mio punto di vista, risulta più complesso, perché devi gestire una quantità di mole di informazioni che, se non sei strutturato bene o se all'improvviso succede un problema, non so, non puoi tagliare un ramo secco. È tutto l'albero che può andare giù, perciò devi essere molto più concentrato e consapevole di quello che fai. Quindi, perciò te ne faccio chiaramente un plauso per quello che avete fatto, perché poi l'altro passaggio, secondo me, fondamentale è il fatto che voi siete entrati in competizione all'improvviso contro dei giganti a livello di nome già presenti sul mercato. Quindi dovevate per forza scegliere una strada diversa, perché voi avete iniziato intorno al 2000, diciamo, la produzione con il vostro nome. Avevi in quella zona, nel design italiano, per quello stile che voi portate avanti, dei giganti, dove se io devo mettermi in confronto il mio nome con quello di Porata, ne ho detto uno qualsiasi, o di Porro, non comincio, perché chiaramente lì sono 60 anni, 70 anni di esperienza fino al 2000, quindi ora siamo a 80, e quindi devo puntare su altre carte. E come dicevi tu, il cliente è la mia vera carta, perché poi l'altra cosa, e chiudo questo piccolo cappello, è il fatto che, una cosa che hai detto verissima, il cliente medio del design sa pochissimo. Sa pochissimo. Quando entra, perché io faccio sempre questo esempio: chi mi ascolta, c'è un 60 episodi, forse l'avrò ripetuto 10 volte. Cioè, rispetto alla moda che noi siamo abituati, andiamo ogni anno a comprarci un maglione, un paio di scarpe, quindi voi non vuoi sviluppi delle capacità conoscitive, magari non estremamente raffinate come può essere uno che ne capisce, ma comunque qualcosa cominci a comprenderne, tu magari un armadio lo fai 2 volte nella vita e quindi automaticamente di quell'argomento lì fino a quel giorno forse non ne sai niente. E quindi è molto più importante la persona davanti, chi impatto e chi anche chi serenità ti trasmette. Io quando capita qualche ragazzo che collabora con me, secondo me la cosa che io dico sempre, dico, guarda, è importante in primis la persona quanto ti vede consapevole di quello che stai dicendo, anche dicendo questa cosa non si può fare, ma non si può fare, pazienza, non è, ma, no, ma tu devi dare quella sensazione che non è un non si può fare perché io non so come si fa. Non si può fare perché per quello che ti stanno chiedendo non è una cosa consona. Non so se ti trovi
No,
questi.
assolutamente. Sono molto d'accordo, è una grande responsabilità. È una grande responsabilità perché decidere di servire il cliente dall'inizio alla fine, un professionista o un architetto o un'altra persona che sta ricercando direttamente, è una grande responsabilità perché costruisci delle aspettative. Per cui tutta la catena è soprattutto come dicevi tu, guarda, quando parlavi della logistica, parlavi di un tema veramente cruciale che noi conoscevamo benissimo perché principalmente quando eravamo piccoli facevamo tutto, facevamo le consegne e lì però devo dire questo, questa è stata forse, se vogliamo, la mia grande fortuna di stare a fianco mio padre in tutte queste fasi. Lì, e lì devi essere veramente bravo. Quindi dobbiamo dire questo: è un mondo dove tu ogni giorno devi ripartire da zero e devi ricostruire, rinforzare tutta la tua catena di servizio nei confronti del cliente per renderla più forte. E nella relazione col cliente, logicamente, lì abbiamo trovato il nostro spazio vitale più importante. Lì abbiamo capito che potevamo fare veramente bene, perché come dicevi, le persone fanno fatica a comprendere certe dinamiche, banalmente i nomi o i materiali o gli stili, quindi non riescono nemmeno a capire o a valutare così bene alcune differenze, e quindi tu devi essere bravo, perché devi essere capace di costruire questi spazi dove fai connettere le persone con la manifattura, con questo Made in Italy, noi l'abbiamo chiamato Made in Meda, però con il nostro Made in Meda, con il design, tutti i tuoi sforzi devono stare lì, cioè, devi fare in modo che loro si possano veramente relazionare in questo mondo in modo più facile e in modo tale che possano vivere un'esperienza positiva in una cosa importantissima, perché vivere la casa, gli arredi, sono le cose, tra le cose più importanti che abbiamo. La nostra casa è forse uno dei valori ancora più alti che abbiamo. E quindi creare un momento per loro che sia migliore rispetto a tutto quello che c'è in giro è un po' il nostro lavoro. Il nostro vero lavoro poi in realtà è proprio questo qui, oltre al fatto di avere una ricerca e sviluppo, cercare di portare sempre più in alto la qualità, le forme, di dare la nostra impronta allo stile, ai materiali, però il vero, diciamo così, il vero gioco da serie A più difficile di tutti è proprio quello.
Filippo, volevo andare avanti sempre su questo processo e su questo racconto del come fate impresa per chiederti un paio di cose. Una prima domanda te la voglio fare in merito al nome, perché chiaramente voi avete scelto probabilmente più di 20 anni fa il nome Berto Salotti. Oggi sviluppate tante cose per la casa, diciamo. Sviluppate un arredo completo. Avete in processo l'idea di un rebranding non tanto per la cosa in sé, ma per non associare la vostra produzione solo al mondo imbottito?
Sì, il nome iniziale era Fratelli Berto Salotti. E quindi una volta arrivato, il partito è sparito, i fratelli,
Ed è già rimasto Bertosa.
è rimasto Berto Salotti, che poi è stato il primo dominio che ho acquistato, quindi diciamo che abbiamo lavorato molto su questa cosa, anche perché noi siamo originariamente e orgogliosamente una produzione di imbottiti in tessuto, in pelle, ma la maggior parte delle nostre competenze è proprio lì, è proprio nella prototipazione, nella ricerca e sviluppo, i nuovi materiali, le nuove tecniche, tutto attorno al mondo dei divani, dei letti, del divanetto, delle poltrone imbottite. Dopodiché, costruendo questa idea di nuova relazione dei clienti, con i clienti, logicamente ci siamo, man mano abbiamo sviluppato tutto quello che era necessario per costruire un vero e proprio marchio che potesse aiutare i clienti a mettere la firma nel loro progetto d'arredo. E allora abbiamo iniziato a costruire attorno all'idea degli spazi espositivi che hanno la loro logica, le loro emozioni, anche tutto quello che deve esserci attorno al prodotto, per cui attorno al divano logicamente deve esserci un mondo di coordinati e di complementi che possano dialogare insieme nel migliore dei modi. E quindi automaticamente abbiamo realizzato tavoli, le sedie, le librerie, le madie, tanti arredi in legno, soprattutto in legno massello, che è un po' la nostra firma nelle nostre collezioni. E logicamente è sparito Salotti. È sparito Salotti, quindi da qualche tempo ci leggi come Berto. Ci leggi come Berto, e effettivamente è proprio questo quello che hai detto te, il percorso che abbiamo fatto, un percorso necessario, anche se però tantissimi continueranno a chiamarci Berto Salotti, a me va bene così.
Sì, quella è la
Non
storia
lo
del
vado a
marchio.
correggere.
Certo,
Sì.
no, te lo chiedevo perché appunto ampliando, ma questa cosa è successa tante volte nel corso diciamo, del mondo del design, cioè che le produzioni cambiassero leggermente il nome a seconda di quello che poi era poi l'inclinazione che negli anni, nei decenni l'azienda prendeva. E poi volevo collegare sempre questa centralità del cliente, che è la vostra filosofia aziendale per quanto riguarda del prossimo, veramente prossimo, che questa puntata la stiamo registrando inizio marzo, uscirà a metà marzo, a metà aprile avremo il Salone del Mobile, quindi collegata alla Design Week milanese. Mi raccontavi, mi accennavi in realtà, perché poi non conosco i dettagli, ma ora ne parleremo, di un'operazione molto particolare che state sviluppando, e quindi mi faceva piacere la raccontassi tu, non voglio anticipare niente.
Sì, devi sapere che io in una vita precedente ero nel mondo della musica, per cui suonavo in due gruppi, avevo un giornale specializzato, organizzavo i concerti, avevo una piccola etichetta indipendente. E diciamo che quel mondo mi ha aiutato molto. Nel momento in cui sono approdato in ditta, come ci piace chiamarla noi, secondo lo spirito del 74, è stato il primo libro che abbiamo scritto. E una volta arrivato, ho capito che tutto quello che avevo imparato nella musica era perfetto per il design, nel senso che avevo capito questo, che alla fine scrivere una canzone e dare un concerto non era poi così, o disegnare un volantino, un flyer, un manifesto, scrivere un pezzo, e non era poi così distante da creare un nuovo divano, un nuovo modello, o semplicemente incontrare le persone, farlo arrivare alle persone, farlo condividere con le persone. Per cui da qui è nata, sono nate tante cose, per cui degli spazi conviviali all'interno degli showroom dove ci sono delle collezioni di dischi, le puoi trovare un po' in tutti i negozi, i nostri showroom, ma in realtà simboleggia l'idea di convivialità, di condivisione, di stare bene insieme, di trasmettere, non solo ascoltare un disco, ma trasmettere delle emozioni che vanno oltre il singolo prodotto, il divano, con le sue dimensioni, il suo catalogo, insomma, le solite cose. Creare una connessione diversa con le persone per far passare qualcosa in più. Insomma, questo è diventato un po' il nostro marchio di fabbrica. Siamo una scelta di prodotti, ogni prodotto è ispirato ad un artista o a un musicista e durante la Design Week faremo questa cosa. Abbiamo questa coppia di clienti, tra l'altro sono entrambi musicisti, lei è una bassista è un musicista e lui è Christian, è un produttore e Silvia e Christian hanno questa bellissima casa che noi abbiamo arredato recentemente, ma abbiamo deciso di fare una cosa un po' particolare. In occasione della Design Week la riarrederemo con le nuove collezioni, per cui la svuotiamo, la riarrediamo completamente, un loft bellissimo su 3 piani, con una terrazza incredibile per l'outdoor. E lo spazio per le composizioni, il tavolo nuovo, le sedie, il letto nuovo, il nuovo Iggy che ti spoilerò, non l'avevamo ancora nominato e citato, ma nascerà l'Iggy. E in questa casa diventerà un po' la nostra casa, e se ci verrà a trovare Salvatore, proprio così tu citofoni, sali, prendi la scala, l'ascensore, vieni a trovare, sali, entri, troverai una vera e propria casa reale, non è un'installazione o un'esposizione del mobile o un salone artefatto o qualche installazione del salone del mobile, del fuorisalone. Una vera e propria casa viva dove ci vivono dentro delle persone e qui avremo proprio la possibilità di ospitarti e tu avrai la possibilità di tuffarti, di vivere un'esperienza della manifattura, dell'artigiano, del design di altissimo livello in un modo completamente diverso perché dentro qui l'avrei capito si suonerà, per cui dentro ogni giorno ci saranno degli appuntamenti dedicati alla musica
Ottimo.
con tante persone che verranno a suonare bellissimi nomi,
Vedi Filippo, vedi
fantastici
quando io
nomi.
dicevo quando io non so le cose come sono contento, perché io di questo non sapevo niente fondamentalmente, che tu avessi un pregresso da musicista. E l'altra cosa, vabbè, Iggy chiaramente è per Iggy Pop, immagino come
Bravissimo,
nomenclatura,
bravissimo,
almeno
assolutamente,
scusa, ho fatto una figuraccia. E secondo me l'altra cosa che è interessante è quello che dici, perché secondo me alla fine questa chiacchierata sta prendendo un fil rouge dove il cliente è al centro di quello che stiamo ragionando, con tutto che volevamo parlare probabilmente più di meta, più di altre cose, però è proprio il bello del podcast, questa idea di fare una casa, rifare una casa, è un esperimento che è stato fatto in maniera commerciale da qualcuno. Dicono chi, se qui sono
Certo.
già ne sa di chi sto parlando, però il fatto che sia fatto in una vera casa di vostri già clienti, quindi non di un appartamento affittato e rimesso a nuovo, o di un influencer che comunque sì, lo fa, ma giustamente è il suo lavoro, quindi deve essere pagato affinché questa cosa sia possibile, connota il livello di affezione, di legame che si crea con un'azienda. Abbiamo tantissimi, diciamo, esempi di persone girare con la maglietta della Coca-Cola, cioè nel senso con una bevanda, cioè il legame che a volte si crea tra un brand e una persona va al di là della funzione che quel brand ha per quella persona, è diventata una questione identitaria ed è una cosa nell'arredamento complessissima, perché di solito nell'arredamento, nel design, diciamo, i grandi brand, tolte qualche eccezione, sono tanta ostentazione per chi li compra, tanta posizionamento sociale prima ancora che appartenenza al brand. È rarissimo per i clienti, soprattutto di una certa fascia di design, comprare tutto dalla stessa azienda. Sono poche le aziende che riescono a fidelizzarli in questo modo, sono poche le aziende che hanno pure un carattere identificativo così forte. Cioè, voi vi inserite a livello di disegno nella tradizione italiana, cioè sono linee italiane diciamo, del moderno italiano degli anni 50, 60, 70 che ricalcate con peculiarità e lavorazioni tipiche di quel periodo, E quindi chiaramente c'è una competizione a livello stilistico molto forte, perché sono linee che fanno parte della nostra cultura e quindi andate oltre questo aspetto stilistico attraverso appunto questa capacità di legare il cliente attraverso tutto quello che fate in più al prodotto stesso. E partendo dal fatto che il prodotto è la base, cioè senza un buon prodotto tutto questo meccanismo non si può mettere in circolo. Dimmi se può essere una
Sì,
cosa sulla quale
così, sì,
ti
sul
trovi.
prodotto, assolutamente, sul prodotto è molto importante, fondamentale, perché comunque se non c'è quello non c'è niente, nel senso che il prodotto è in parte, una parte della soluzione, dell'aiuto che vuoi dare al cliente, quindi se non c'è un buon prodotto, non c'è un buon disegno, una buona interpretazione, una buona personalizzazione, diventa tutto più difficile. Noi abbiamo questa collaborazione con Castello Lavradinese, sono sia art director che designer dei nostri prodotti. Ormai da anni che c'è questa bellissima relazione che ci permette di far crescere le collezioni, c'è questa sintonia nella visione, e dall'altro lato abbiamo delle esperienze, nel senso che non ce la siamo, come dire, inventata a tavolino. Questa Design Week è un percorso che facciamo da tanti anni. Mi devo citare assolutamente il mio amico e mentore, professor Micelli, con il quale diversi anni fa a New York abbiamo preso un loft di un cliente, l'abbiamo arredato, però, e ci siamo fatti pagare con le chiavi di casa e abbiamo vissuto all'interno con famiglia, figli, eccetera, per un anno. E lì, insomma, sai benissimo come possono cambiare le relazioni con i clienti quando non sei in strada con le vetrine, ma sei in una casa. Riesci veramente a fare tante cose. Noi abbiamo lavorato anche con le scuole, con i designer, abbiamo creato prodotti proprio all'interno dell'appartamento. È stata un'esperienza, un percorso legata al prodotto, alla relazione con il cliente, alla creazione di questi spazi conviviali, a uno sviluppo tecnologico, alla comunicazione. È un viaggio, sono 15 anni di viaggio di continua trasformazione,
Di
grazie al cielo,
tasselli,
di crescita.
cioè è giusto sempre raccontare come queste cose non sono, cioè, non sono immediate, e quando non sono immediate sono solide. Questa è un'altra cosa che poi va sottolineata. Filippo, io ti ringrazio perché secondo me abbiamo fatto un bel racconto e abbiamo passato 40 minuti super piacevoli. Sono convinto che chi ha ascoltato abbia capito quanto sia io che te siamo innamorati di questo settore, a prescindere poi da singolo oggetto, singolo risultato, insomma. Quindi grazie mille di aver partecipato e di aver
Grazie
accettato questo mio
di
invito.
cuore, grazie, buon tutto.
Tanto ci vediamo presto. Filippo, ti ringrazio e quindi chiudiamo qui questa puntata. È stato con noi Filippo Berto di Berto Salotti. E noi ci sentiamo forse prima del Salone del Mobile. Stiamo valutando una puntata un po' speciale, vediamo se riusciamo ad incastrare un ospite un po' anziano. Quindi, per motivi di età, dobbiamo capire un po' le tempistiche, però non vi preannuncio nulla. E quindi vi ringrazio e ci sentiamo alla prossima puntata.